Buonasera, benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Io sono felicissima di vedervi, anche perché essendoci altre cose in concomitanza, vedere che questa sala è piena mi rende veramente felice. Grazie, perché è la vostra presenza che permette alla Cattedra del Dialogo di andare avanti. L'anno scorso noi ci eravamo interrogate sulla possibilità di un dialogo interreligioso. Quest'anno il programma è in continuità, è laicità e religioni, laicità nelle religioni, e il programma di quest'anno è in perfetta continuità con quello dell'anno scorso, in quanto se l'anno scorso ci siamo chiesti se era possibile un dialogo interreligioso, quest'anno diciamo come è possibile il dialogo interreligioso, quali sono le categorie umane che permettono al dialogo di irrobustirsi e di essere sincero, di assumere la forma della proposta, della forma dell'ascolto, soprattutto e della costruttività, perché non deve rimanere sterile. Se è possibile che il dialogo non faccia riferimento soltanto, non sia autoreferenziale, come molte volte succede, perché l'altro lo vogliamo ridurre a un me stesso, l'altro non è un me stesso, e quindi dobbiamo rivolgerci a un tu. Per cui il dialogo è costruttivo nella misura in cui noi riconosciamo l'alterità nelle sue differenze, nelle sue arricchenti differenze, direi. Quindi abbiamo pensato che la categoria della laicità, chiamiamola categoria di laicità, ma di una laicità condivisa, estendendo per laicità non tanto la contrapposizione laici religiosi, laicisti e clericali, ma laicità come modo di vivere, come modo di strutturare la nostra persona che è apertura, che è trascendenza e che è anche relazione. Ecco, e vogliamo lavorare su questa categoria. È per questo che noi abbiamo studiato, abbiamo pensato a questi tre incontri che dovrebbero tutti e tre insieme affrontare questo problema e darci anche delle piste di riflessione. Per cui, dunque, il primo incontro è Dio e Cesare, come sapete, prospettive diverse, prospettive di lettura, appunto, diverse prospettive di lettura, con attenzione a questo fatto. E prima di lasciare e di presentare anche i professori, vorrei ringraziare la Diocesi, naturalmente, perché rende possibile insieme a voi la continuazione di questo dialogo. In secondo luogo vorrei ringraziare nella persona di Davide Rossi, del dottor Davide Rossi, che è vicepresidente della provincia e assessore alla cultura, per essere, è un fatto innovativo, per essere intervenuto nell'offrirci, addirittura nel regalarci, addirittura un incontro. Grazie Davide, ti meriti veramente un bel applauso. Veramente avrei dovuto trattarlo con il lei, scusi. Poi voglio ringraziare la Diocesi, l'ho già detto, vorrei ringraziare anche Mancinelli perché ci ha offerto un incontro anche lì nella Sala Verdi, e vorrei ringraziare anche il servizio volontariato per i manifesti e per quello che riguarda le locandine e tutto quello che voi avete ricevuto. Io devo dire un grazie estremamente sentito al signor Fattorini, perché è stato sollecito e grazie a lui che abbiamo avuto la notizia di questo incontro. Grazie. Ora, prima di presentare i relatori, io vorrei che il Vescovo Trasarti facesse un saluto a tutti voi. Grazie.
Dovrebbe stare in mezzo.
Andiamo. Sirene fa salutare il vescovo, Silvia si squalifica meglio, come ama essere. Mi dicono che all'Università di Urbino quando va agli esami è lei che interroga i suoi professori, è vero Irene?
Lo può confermare il professor Ripanti, che è qui con noi.
Beh, le cose belle piacciono a tutti, non possono non piacere al vescovo. Da appena sono arrivato lei è venuta un po' dubbiosa, si continuerà, si continua con tutti i sacrifici perché le cose buone non si possono mai fermare, anche se sono faticose. Poi le cose belle costano sempre, cari ragazzi, sì, miei cari carissimi tutti, se non costano non servono niente. Innanzitutto cattedra, quindi qualcosa che ci insegna, che ci aiuta a capire. La cattedraticità non è soltanto una poltrona, ma anche un'autorevolezza. Irene è autorevole per natura sua, e guai a non riconoscere, ma anche le persone che man mano chiamiamo sono autorevoli, non autoritarie, questo è importante, perché il dibattito è sempre onesto e positivo. E poi la parola dialogo, purtroppo la TV ormai ci abitua a non più dialoghi, a monologhi, oppure a battaglie campali, ed è anche difficile, la stessa, siamo ormai figli della TV sportiva, si cerca di creare il caso per menarsene. Vedi, tra persone civili, ma anche tra credenti, pure in diversità di percorsi, ma non in opposizione di percorsi, credo che dialogare faccia bene a tutti. Io sono un curioso, di solito, dovendo stare spesso dietro, quando posso stare nelle sedili davanti, mi rimango arricchito e frastornato in bene, e mi piace proprio ascoltare. Quindi l'augurio di farci ascoltare e poi di interloquire chi può come può, ma anche di farci pensare, però c'è una civiltà che ha bisogno anche di non affittare il cervello, anche nel clima natalizio. Io lo vedo come progetto natalizio, questo è il più bel progetto del tempo natalizio, è questo di non vendere il cervello a tutto quello che succede fuori, e credo che sia una bella illuminazione quella di questa sera. Allora buon lavoro a tutti, e grazie proprio in una serata così strana di impegni, ma Fano è sempre piena di impegni, e questo fa onore anche alla nostra città, davvero piena di impegni. Ieri è una cosa che non sembra, ma anche un livello culturale e umano molto ricco Fano, forse sarà la vicinanza con l'Emilia Romagna, forse la vallata aperta, davvero ci rende non ottusi, mi pare, almeno nel gergo migliore. Questa è una gran bella cosa, io sono meravigliato, da 3 anni, adesso già sono il 4° anno, delle tante attività, prima non nemmeno una sono riuscito a farne, perché gli orari, comanda lei, non l'ha mai condivisi, per cui uno si trova, ma dall'attività culturale, l'attività economica un po' più in crisi, l'attività per esempio nel sociale, è immensa, davvero. Posso anche dire con onore che quest'anno, proprio pur nelle difficoltà enormi, abbiamo aperto 2 case convenzi qui, in punta di piedi, lo dirò, e qualcuno che non lo fa sapere un po', perché il bene parla da solo, e quante ora, una sta al seminario regionale, 11 figli del tribunale, un'altra sta a Michele al Fiume, era il pastore, su non era più adatta, c'è un'altra con la famiglia, quella di San Bartolo è stata riempita, fa davvero fare ricchezza, è segno di una ricchezza, di umanità, e l'umanità parte dalla testa innanzitutto, la fonte sorgiva è sempre il cervello, poi l'agire è conseguente, di solito se il pensiero è buono. Poi con il professor Luigi rientro a casa, è un fermano doc proprio, quindi come io sono niente di fronte a lui, amicizie comuni con il nostro Don Filippo, ti ricordi bene, sì, anche lutti strani, una bella famiglia, e la famiglia Ligi nel Fermano, sia dallo zio che era un grande storico archivista, vero, mi pare, sia anche il professor Ligi, ma il fratello per altre cose, davvero una segnalazione di bene e di intelligenza. Chi nella via intellettuale, chi in quella pratica, ma è una sintesi proprio di quello, accanto a tante croci, mi pare, anche tanta una vita provata da tante anche sofferenze familiari, lui per le nipoti, orfane, è più di un padre. Mi permetto questo per andare dall'intelletto di Irene a un professore che è uomo, che è famiglia, che è zio, che nel silenzio ha saputo anche essere, io nel mio silenzio osservante, osservo, ne ho preso molto dalla sua famiglia, tuttora. Scusate il lungaggio, ma buon lavoro a tutti, è il mio vero augurio natalizio questa sera. Aprire il cervello, farci illuminare dal pensiero positivo. a voi.
Allora,
io qui.
Penso che si sente?
Sì,
pronto?
Sì, sì.
Ecco, benissimo. Sì. Si può anche alzare un po'?
Sì, sì.
Bene. E penso appunto di poter offrire ai relatori una mezz'ora ciascuno e poi qualche intervento, e penserei di non superare le 7, 7 e un quarto questa sera. Dunque, il primo ad aprire, diciamo, è Paolo Ricca, che mi diceva, è il professor Paolo Ricca, valdese, già emerito professore dell'Università Valdese di Roma, grande perché ha partecipato, pensate, ai lavori come osservatore e giornalista molto qualificato, ai lavori del Vaticano II, e ne ha fatto un articolo così prezioso che poi è stato tradotto anche in varie lingue, è vero Paolo? E poi ha sempre avuto dei buonissimi rapporti anche con noi, tanto da essere ospite privilegiato nelle università, con l'università Paolo, all'Università Pontificia Ateneo di Sant'Anselmo a Roma. E quindi è una figura che non si nega, tutte le volte che lo abbiamo chiamato, e quando non era impegnato ovviamente, ci ha sempre detto sì. Dovessi presentare Paolo Ricca, al di là di tutte le sue pubblicazioni, adesso non so se è uscito, se è ancora in fase di pubblicazione, Lutero mendicante di Dio, è vero? Per la Morcelliana,
sì.
Per la Morcelliana, tutte le sue partecipazioni a Radio 3 con Gabriella Caramore eccetera, però al di là di questo io ho un'idea del professor Ricca, ho l'idea di un uomo altamente umano, cioè con un cuore talmente, ecco, come diceva il nostro vescovo, quando la cultura non rimane nella testa ma arriva al cuore e raggiunge questa pienezza attraverso la persona, attraverso appunto questa ricchezza, ecco, questa ricchezza si va verso l'altro e arricchisce l'altro stesso. Ecco, io Paolo, professor Ricca lo definirei proprio in questo modo, cioè nella sua grande umanità, in questo trasmettere il suo messaggio positivo a chi gli sta vicino, al di là di ogni differenza e divisione. Il professor Alici non è nuovo nemmeno per me, perché, e questa è una vanità mia, ma ogni tanto noi lo vediamo all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Italo Mancini, anche perché fa parte della commissione scientifica, vero Graziano, della ermeneutica, vero professore? Io sono felicissima, è la rivista del grande professor Mancini, che annualmente esce in Urbino. E a volte il professore partecipa quando può, perché so che è impegnato in Italia, all'estero, persino in America, quando può viene, e per noi è sempre una gioia ascoltarlo. Ma oltre alla fama di filosofo così impegnato, e alle pubblicazioni e alla partecipazione alla scrittura di saggi eccetera, io vorrei ricordare il suo impegno anche nell'associazionismo cattolico. Ha fatto parte, fa parte dell'Azione Cattolica, è stato presidente nazionale, 2 volte presidente diocesano, quindi ha indirizzato tutta la sua opera anche verso la pastorale familiare, quindi è una persona che, oltre ad essere un filosofo, non è chiuso in questo mondo filosofico, no? Molte volte astratto, costruttore di sistemi astratti, ma si è prodigato anche verso un'attività ben specifica, che è quella appunto di una ricostruzione, diciamo, familiare, o quantomeno di una comprensione dei problemi che oggi la famiglia vive in questa complessità della modernità avanzata. Ecco, con questo io lascerei immediatamente la parola al professor Ricca.
Ecco, io vado lì.
Sì, preferisci.
Sì, signora.
Professore, ma lei può rimanere anche qui seduto, se vuole.
No, ma è disposto senza problemi. Ma anzitutto grazie vivo e sentito per questo invito che appunto mi riporta a esperienze analoghe di anni passati. È sempre una benedizione potersi rivedere, poter riallacciare dei rapporti molto preziosi che sono nati attraverso gli anni. Dunque, e grazie anche per questo tema, un tema cruciale, Dio e Cesare, proprio nel nostro tempo, in cui la religione, quando dico religione dico il fenomeno religioso, ha manifestato più di una volta il suo lato oscuro, cioè il fatto che invece di essere un fattore di pace, di concordia, di collaborazione, si è manifestata come una ragione ulteriore di conflitto, e invece di svolgere un ruolo positivo tra i popoli e nei popoli, ha svolto un ruolo ambiguo, per non dire nefasto, e invece di concorrere a pacificare gli animi e a risolvere i problemi, li ha ulteriormente complicati e tuttora li complica in diverse situazioni. Basti pensare alla Palestina, cioè un conflitto tra israeliani e palestinesi che dal fatto religioso viene ulteriormente aggravato e complicato. È significativo che un avversario più vicino, mi sentite?
Forse che si dice.
Più vicino ancora?
Va bene così?
Va bene, no, ma credo che si sentiva comunque. Dicevo, ecco ad esempio il classico esempio è la Palestina, dove il conflitto palestinesi e israeliani è reso pressoché finora insolubile, malgrado infiniti trattati e dialoghi che sono avvenuti, probabilmente proprio dal fattore religioso, cioè dal fatto che questi due popoli considerano quella terra la loro terra in esclusiva. Ecco. Ed è significativo, guardate, che un avversario delle religioni e in particolare della religione cristiana, che ha scritto un libro intitolato Dio non è grande, tradotto anche in italiano, sottotitolo Come la religione inquina ogni cosa, l'autore è Christopher Hitchens, beh, naturalmente è un'esagerazione, ma qualche particella di verità è contenuta in questo sottotitolo, proprio perché in molte circostanze, non soltanto nella questione delle torri gemelle, in molte circostanze la religione, invece di essere fattore di pace, è un incentivo al conflitto. È una drammatica constatazione che noi dobbiamo fare. E alla radice di tutto questo che cosa c'è? C'è un certo rapporto tra Dio e Cesare, appunto. Cioè un certo uso politico della religione, un rapporto tra religione e politica che appunto è quello di cui ci dobbiamo occupare. Ora, siccome ho visto dal programma che si parlerà di Islam, che si parlerà di ebraismo, io mi concentro sul fatto cristiano, cioè sul come nel cristianesimo questo nodo, Dio e Cesare, questo binomio, che non è mai stato un binomio pacifico, questo binomio è stato articolato. E come sapete naturalmente, è stato svolto il tema Dio e Cesare, è stato svolto in maniera diversissima nel corso dei 20 secoli della storia cristiana, in maniera diversissima e anche in maniera contraddittoria. Le risposte alla domanda in che rapporto stanno Dio e Cesare, il potere spirituale e il potere politico, la religione e la politica, ecco, le risposte sono state diversissime, sono state anche antitetiche le une rispetto alle altre. Ora, in un rapidissimo sguardo panoramico sulla storia cristiana, io ho creduto di poter individuare 7 tappe di questa storia che continua e di cui ci dobbiamo occupare. Le 7 tappe io le ho descritte così. Prima tappa, Gesù. Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Seconda tappa, Costantino, e ciò che con Costantino è cominciato nella storia cristiana, cioè Cesare, imperatore, si fa paladino di Dio che diventa il Dio dell'impero. Dio diventa imperiale. Terza tappa, Bonifacio VIII. Il Papa, rappresentante di Dio in terra, afferma che non solo il suo potere, cioè il potere spirituale, è superiore al potere temporale, cioè al potere politico, ma addirittura afferma che anche il potere politico gli appartiene. Cioè, il rappresentante di Dio possiede anche Cesare. Possiede anche Cesare. Quarta tappa. Martin Lutero, la riforma protestante. E io, diciamo, descriverei così: non confondere Dio e Cesare, né Cesare e Dio, non mescolare il potere spirituale con il potere temporale. Quinta tappa, mentre i nomi che io do sono simbolici, come potete capire, John Locke, cioè l'emancipazione di Cesare da Dio. Poi, sesta tappa, l'Europa moderna, cioè l'Europa secolarizzata, cioè Cesare senza Dio. In quanto Cesare. In quanto Cesare senza Dio. Non ho bisogno di Dio per fondarmi, sono fondato su Dio, eccetera. E infine, la settima tappa, Dio e Cesare, in che modo, senso e valore della laicità. Ecco, questo sarebbe il discorso che potrei fare, che ho anche preparato, ma che naturalmente in mezz'ora non posso svolgere, quindi io mi fermerò unicamente sul primo punto, cioè Gesù, E poi sul sesto e settimo, cioè sull'Europa secolarizzata, insomma, e sul nostro tempo. Se poi nel dibattito ci sarà qualcuno che desidera avere qualche informazione sugli altri punti, io sarò ben felice di offrirli. Dunque, anzitutto, Dio e Cesare, la parola di Gesù, rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Come sapete è una risposta estremamente problematica che più che altro suscita tante domande, più domande che risposte, a cominciare da questa: chi stabilisce quello che è di Cesare e quello che è di Dio? È Cesare che stabilisce quello che è suo, è Dio che stabilisce quello che è di Cesare, oppure siamo noi che stabiliamo l'uno e l'altro? Tante domande. Così come rendete a Dio quello che è di Dio, ma che cosa non è di Dio? Quindi questa risposta di Gesù è una risposta straordinaria per permettere l'interlocutore nella posizione di dover rispondere lui, cioè trasforma l'interrogato in interrogante. Dio e Cesare, lo sappiamo, può diventare Dio o Cesare, può diventare Cesare contro Dio, può diventare Dio contro Cesare, può diventare Cesare senza Dio. Su questa risposta che si apre, ripeto, che genera una moltitudine di domande, io farò soltanto tre brevissime osservazioni per il tempo limitato che ci è dato. La prima osservazione è questa: Gesù, mettendo insieme, componendo questo binomio Cesare-Dio, introduce nel discorso politico, cioè nel discorso di Cesare, nella posizione sua davanti a Pilato, nella posizione della Chiesa davanti allo Stato, nella posizione del credente davanti al potere, non solo quello politico, tutti i tipi di potere, tutti i Cesari di questo mondo, introduce un principio critico. Cioè, non c'è solo Cesare, non tutto è di Cesare, c'è qualcosa che non è di Cesare, c'è qualcosa che Cesare non può pretendere, c'è qualcosa che io devo a un altro che non è Cesare. Che cosa significa questo concretamente? Significa che il cristiano, diciamo così, il discepolo di Gesù, colui che cerca di vivere grosso modo nella sua linea, nella sua scia, accetta Cesare, ma lo accetta limitandolo, per così dire, lo accetta all'interno di una posizione critica nei suoi confronti, cioè lo accetta ma non supinamente. Lo accetta ma non acriticamente. E la menzione di Dio, appunto, ha questa funzione essenziale di esprimere che c'è un principio critico che il cristiano introduce nel suo discorso, nel suo rapporto con il potere politico. Cioè il cristiano non è un anarchico. può essere un ribelle, certe volte deve essere un ribelle, certe volte soltanto come ribelle è cristiano, ma non è un anarchico. Con tutte le simpatie che uno può avere per gli anarchici, qui tra l'altro non siamo lontani da una patria dell'anarchia, però il cristiano non è un anarchico, questo bisogna dirlo. Gesù davanti a Pilato non si comporta come un anarchico. La seconda osservazione è questa. Lo sapete benissimo, questa parola rendete a Cesare quello che è di Cesare, Gesù la pronuncia dopo essersi fatto dare una moneta, aver chiesto di chi è l'immagine su questa moneta e l'iscrizione intorno ad essa, gli rispondono è di Cesare, è dell'imperatore romano, e allora lui dice datela, è sua, c'è l'immagine sua, datela. Implicitamente, questo è un pensiero abbastanza ovvio, ma importantissimo, fondamentale, e che cosa dice Gesù? C'è un'altra immagine, non di Cesare, ma di Dio, di cui tu sei il portatore, e questa realtà che porta l'immagine di Dio non la devi dare a Cesare, la devi dare a Dio. Cioè, come io do la moneta a Cesare perché la moneta porta la sua immagine, così io do me stesso a Dio perché io porto la sua immagine. Naturalmente noi sappiamo bene, Cesare vorrebbe imprimere la sua immagine su di te, non solo sulla moneta, ma proprio su di te, sulla tua anima. E non solo il potere politico, vi ricordate quella cosa terribile sotto il nazismo? Fu chiesto a un cittadino tedesco, ma che cosa ti dice la tua coscienza? E lui rispose, la mia coscienza è Adolf Hitler. Ecco Cesare che ha impresso la sua immagine su quell'uomo. E Cesare non trova nulla di meglio che quello, cioè è proprio il suo massimo desiderio, è quello di imprimere, ma non solo il Cesare politico, c'è anche un Cesare economico, che vuole imprimere la sua immagine sulla tua anima. Allora qui evidentemente c'è questa grande parola di Gesù che praticamente significa voi siete a immagine di Dio, non siete uomini e donne plagiate dal potere politico, non siete uomini e donne plagiate dal potere economico. Siete uomini e donne libere dal plagio di Cesare. Comportatevi in conseguenza. Terza e ultima osservazione. Con la sua risposta, dunque, a Cesare, a Dio, quello che è di Dio, Gesù stabilisce una chiara distinzione. Dando a Cesare non si dà a Dio, dando a Dio non si dà a Cesare. sono due cose diverse. Cesare è Dio. Cesare è Cesare, Dio è Dio. Nessuna confusione. Cesare non ha nulla di divino. Per questo, come sapete, i primi cristiani rifiutavano ogni atto di culto nei confronti dell'imperatore, anche a costo della loro vita. La rifiutavano proprio perché Cesare, l'imperatore, non è divino, anche se, come sapete, veniva chiamato proprio Divus Cesar. Divus Cesar, cioè Cesare Dio, Cesare divino. Cesare è terreno, è la signoria di Dio, che è il re dei re, signore dei signori. La signoria di Dio in questo mondo non passa attraverso le mediazioni dei poteri umani, passa per altre vie, non passa da Cesare la signoria di Dio. E quando Gesù incontra Pilato, vi ricordate quello che gli dice Pilato? Ma non sai che io ho il potere di crocifiggerti oppure di liberarti? Cioè, ho su di te il potere di vita e di morte, cioè ho un potere divino, perché soltanto Dio ha il potere di vita e di morte sulle persone. Gesù gli dice: no, no, tu non avresti questo potere se non ti fosse dato dall'alto. Cioè, c'è un altro che tu non conosci, che tu non sai neppure chi è, che è il vero potere, non il tuo, è il suo, il vero potere. Io sono qui davanti a te per testimoniartelo. Quindi questo confronto tra Gesù e Pilato, Pilato rappresenta in Palestina l'imperatore romano, questo confronto sintetizza molto bene il nesso tra, il nesso e la distanza tra Dio e Cesare. Gesù sta davanti a Pilato, non seduto accanto a lui, non è con lui, non cerca un'alleanza, non cerca un favore, non si mette sotto la sua protezione, non lo demonizza, questo va notato, ma neanche lo sacralizza. Tra Gesù e Pilato non c'è una stretta di mano, non c'è un patto, non c'è un concordato, ma c'è la croce. Nel credo, tutte le volte che diciamo il credo, noi ripetiamo: patì sotto Ponzio Pilato. Quindi quando si dice Dio e Cesare, questo è alla forma della croce. Ora naturalmente noi non è che possiamo applicare allo Stato moderno tutti questi discorsi che si riferiscono allo Stato romano, perché tra lo Stato romano e lo Stato moderno ci sono differenze qualitative, sostanziali, e le maggiori sono prima di tutto che lo Stato romano era uno Stato schiavista e quello moderno, diciamo, tendenzialmente almeno non lo è. La seconda è che lo Stato romano non aveva una costituzione, non era costituzionale. Il nostro Stato invece è costituzionale. Quando l'Apostolo Paolo vuole appellarsi all'autorità suprema, non si appella alla Costituzione che non c'era, si appella a Cesare. È lui la Costituzione, è lui la legge. Ecco, noi siamo in una situazione completamente diversa. E poi la terza differenza fondamentale, anche questa, è che il nostro Stato è uno Stato sociale, ma lo Stato romano non lo era minimamente. Quindi non è che noi possiamo semplicemente trasporre il discorso che qui viene fatto e che ho cercato di brevemente di riassumere allo stato umano, però molto di quello che Gesù dice è perfettamente calzato per la situazione nella quale noi ci troviamo oggi rispetto allo stato moderno. Cioè praticamente le grandi linee del rapporto tra Dio e Cesare sono qui disegnate in maniera abbastanza pertinente e abbastanza convincente. Faccio il grande salto di tutti i secoli che ci separano da quella situazione e vengo all'oggi, all'Europa secolarizzata, perché c'è un paradosso, vedete, un grande paradosso che va quantomeno indicato, evocato, cioè che l'Europa che diciamo ha alle sue spalle la tradizione cristiana è ancora la patria in un certo senso del cristianesimo storico quantomeno, e che di cui si rivendicano continuamente le radici cristiane eccetera eccetera eccetera, bene, proprio l'Europa è il continente più secolarizzato del mondo, cioè non c'è nessun continente al mondo in cui c'è tanto ateismo come in Europa, appunto l'Europa cristiana. E non c'è nessun continente così secolarizzato come il nostro continente, tra virgolette, cristiano. Allora qui si pone una domanda, che magari riprenderemo nel dibattito, perché non è facile da trattare, ma la domanda è questa: ma allora la secolarizzazione, la laicizzazione è forse un prodotto del cristianesimo? Cioè, se l'Europa, chiamiamola cristiana, è quella che è più secolarizzata di qualunque altro continente, allora ci sarà pure un rapporto. E qui è un campo vastissimo, io purtroppo non ho tempo, quasi finito il mio tempo, il tempo che mi è concesso, e quindi non posso neanche impostare, però qualche cosa bisogna dire, ecco, e io accenno soltanto, e cioè alla domanda: ma la secolarizzazione è un prodotto cristiano? Si può rispondere sì, però bisogna fare delle distinzioni. Io ora faccio le mie, ma so benissimo che il discorso è molto più complicato. Ma praticamente la secolarizzazione ha una duplice radice. La prima radice è la reazione, cioè la secolarizzazione come reazione al potere della Chiesa. Espressione infelice, ma tanto per intenderci, cioè al fatto che la Chiesa era padrona del mondo. Il Papa si chiamava Dominus Mundi, non Dominus Ecclesiae nel 600, intendiamoci, ma Dominus Mundi. I continenti, ad esempio il continente latinoamericano, è stato regalato dal Papa ai re, il Portogallo, della Spagna, non mi ricordo più, insomma, cose incredibili, ma credibili se ci si mette nell'ottica del Dominus Mundi, cioè il Signore del mondo, cioè il mondo è tuo. Ora, quello che voglio dire è che la secolarizzazione, la laicizzazione è stata anche la reazione a questo prepotere, diciamo, della Chiesa o delle Chiese, perché è un fenomeno non soltanto cattolico, intendiamoci. Cioè, è stato una reazione nel senso di dire: no, Chiesa ha il suo spazio, ma non ha tutti gli spazi. Ci sono delle aree, diciamo, civili che appartengono alla comunità in generale e non particolarmente alla Chiesa. Questo è stato, è una fonte, una radice della laicità, della laicizzazione, della secolarizzazione. Sono concetti diversi, ma ci vorrebbe molto troppo tempo per distinguerli. C'è una secolarizzazione istituzionale, c'è una secolarizzazione culturale, che non coincidono. Per esempio, gli Stati Uniti d'America sono uno Stato non laico, per niente laico, ma hanno realizzato la forma tipica della secolarizzazione, cioè la separazione radicale, diciamo pure, tra Chiesa e Stato, fin dall'origine. Sono nati per quello addirittura, però non sono affatto uno Stato laico, nel senso della secolarizzazione delle mentalità, della secolarizzazione della cultura. Quindi bisognerebbe fare tanti discorsi, tanti distinguo, ma a me preme da un lato dire che appunto c'è questa radice di protesta in fondo, ecco, di protesta. Poi però c'è anche una radice positiva della laicità. Perché? Perché? Perché quando Lutero, ad esempio, ha detto lo Stato e la Chiesa sono due modi con i quali Dio governa la società, con lo Stato mediante la legge, con la Chiesa mediante la grazia, mediante l'Evangelo, queste due forme di governo sono sì parallele e sono tutte e due sotto Dio, la sua parola, ma non sono sotto l'una sotto gli altri. Quindi ha affermato una autonomia reciproca della Chiesa e dello Stato, per cui poi lo Stato, resosi indipendente dalla tutela della Chiesa, è andato per le sue vie e praticamente è finito per, appunto, secolarizzarsi, laicizzarsi, con il pensiero che il potere, anche il potere politico, non viene più da Dio, viene dal popolo, eccetera, eccetera. Però lì c'è una radice, diciamo, positiva della secolarizzazione del potere politico. Poi bisogna ricordare che la riforma protestante, ha declericalizzato il cristianesimo, cioè ha abolito la divisione dei due ordini di cristiani, quelli ordinati, i chierici e i laici, dice, tutti sono sacerdoti, tutti sono laici. E questo, naturalmente, con questo principio ha indebolito il peso del clero e anche poi della Chiesa e delle chiese nella società. Così come quando ha affermato, diciamo, la responsabilità religiosa dell'individuo, che è responsabile di se stesso, della sua fede, della lettura biblica, della risposta a Dio, della confessione dei peccati, del perdono che Dio gli concede, eccetera, eccetera. Cioè, quando l'individuo credente è stato messo in una posizione di grande responsabilità per la vicenda della sua salvezza, anche questo ha creato delle premesse che poi l'individuo staccato dalla fede, diciamo così, facilmente si è avviato verso forme di esistenza secolare. c'è poi c'è poi da fare l'altro discorso, molto importante io credo, e cioè che l'Europa è stata, dopo l'America, il continente che ha accolto le famose libertà individuali della rivoluzione americana e poi della rivoluzione francese, e tra queste libertà c'è anche la libertà di pensiero. La libertà di pensiero. E la libertà di pensiero ha significato anche la libertà di non credere. Dopo secoli e secoli e secoli in cui l'ateo era mandato, dove sappiamo, sul luogo, cioè l'ateo era punito penalmente, adesso con la libertà di pensiero l'ateismo, la negazione della fede diventa possibile e diventando possibile si propaga, e abbiamo una critica della religione che comincia soprattutto con la rivoluzione francese, ma anche prima della rivoluzione francese, che consiste anzitutto nel dire che praticamente la religione non è altro che il rivestimento popolare di un nucleo essenziale che è morale, cioè la verità della religione è la morale, la religione è solo un rivestimento di cui hanno bisogno le persone per accettare la morale, ma quello che conta è la morale, non è la religione. E poi nell'Ottocento c'è stata la critica della religione nel senso proprio radicale, cioè la religione non è soltanto un rivestimento più o meno superfluo, ma è dannosa. È dannosa perché distrae l'uomo dalle occupazioni terrene, lo succhia le sue energie verso un al di là che non esiste. Quindi tutti questi fattori hanno fatto sì che l'Europa sia quello che è, cioè appunto, come dicevo, il continente più secolarizzato del mondo, e questo sia in positivo sia in negativo ha delle radici dirette o indirette nella storia stessa del cristianesimo. E concludo parlando appunto della laicità, perché la laicità è un altro concetto fondamentale che è stato elaborato nel nostro mondo. E che cos'è questa laicità? Che contenuto ha? Che cosa c'è dentro? Cosa vuol dire stato laico? Ecco. Cosa vuol dire? Vuol dire anzitutto che lo Stato non sposa nessuna religione, o confessione, o ideologia, o filosofia. Perché il compito dello Stato è uno solo, attuare la Costituzione. Tutto quello che fa al di qua, al di là, sopra o sotto questo unico compito è fuori dallo Stato laico. Due, lo Stato laico, quindi praticamente lo Stato laico è l'antitesi allo Stato confessionale. Lo Stato confessionale è quello che assume una confessione cristiana particolare, oppure una religione, come nell'Islam, tanti casi dell'Islam, lo assume come propria posizione, per cui appunto è lo Stato confessionale. L'esperienza dell'Europa qual è stata? È stata che gli stati confessionali non sono mai stati equi cioè che lo stato confessionale non è mai veramente democratico. Lo stato confessionale privilegia sempre una confessione, qualunque essa sia, a scapito delle altre. Quindi lo stato laico è l'antitesi, l'antidoto allo stato confessionale. Due, lo stato laico riconosce e tutela tutte le libertà individuali e collettive, quindi di coscienza, di pensiero, la libertà di manifestare pubblicamente le proprie convinzioni, purché non siano lesive delle libertà altrui, libertà di culto, libertà di associazione, libertà di cambiare religione. Fondamentale questa qui, che viene negata in tanti stati, la libertà di cambiare religione. Libertà di critica, purché sia rispettosa, ma non soltanto critica della religione, critica del pensiero in generale, critica della società, insomma, il pensiero critico costitutivo dello Stato laico. Tre, lo Stato laico accoglie e tutela il pluralismo, più una società è democratica, più è pluralista, e più una società è laica, più il pluralismo fiorisce, cioè pluralismo, democrazia e laicità sono tre sorelle che si tengono la mano. Ultimo punto, da quanto precede risulta chiaramente che lo Stato laico, almeno questa è la mia tesi, insomma, lo Stato laico non solo non è nemico della religione o delle religioni, ma è il loro migliore alleato. Esso infatti garantisce non solo la loro esistenza e la loro azione, ma anche il loro sviluppo all'interno di questo Stato. E le religioni possono svilupparsi in uno Stato laico meglio che in qualunque altro tipo di Stato. Quindi non è la laicità nemica della religione, è un certo tipo di religione nemica della laicità. Quindi chi ha a cuore la religione nelle sue più diverse espressioni deve avere a cuore anche la laicità, perché la seconda è condizione della prima. E quando si dice laicità, non ha bisogno, io credo, di essere aggettivata. È un po' come la libertà. Sono realtà fondamentali che se tu le aggettivi, cioè metti qualche aggettivo accanto, invece di migliorare, peggiore la loro natura e la loro funzione. Quindi in sostanza, attraverso tutto questo lungo percorso di rapporto tra Dio e Cesare, io credo che la situazione nella quale ci troviamo oggi sia una situazione laddove appunto la società è una società laica in cui c'è la libertà di predicare praticamente la libertà che Gesù ha nei confronti di Pilato quando gli dice: io sono davanti a te testimone della verità. Io credo che questa sia la nostra posizione oggi e credo che sia la posizione ideale che dobbiamo auspicare per noi e per le generazioni che verranno. Grazie.
Grazie al professor Ricca per questa ampia e profonda disquisizione e ora passo subito la parola al professor Alici. Grazie.
Grazie, sono io che devo ringraziare per questo invito, anche se le parole del vostro vescovo mi hanno messo un po' in difficoltà, ma in genere nei rapporti di amicizia si tende un po' a esagerare, a perdere di vista l'obiettività, si diventa sempre un po' troppo generoso. Sono molto contento, anche se dopo questo intervento del professor Ricca sarei tentato quasi di chiedere un po' uno stop per ripensare le cose che avrei voluto dire, perché da un lato sento anche il dovere di mantenere l'ordine del discorso che avevo preparato e dall'altro avrei anche il desiderio di interagire con un intervento veramente molto ricco e interessante che dà molto a pensare. Io provo ad inserirmi in maniera molto semplice e inevitabilmente, sia per la complessità dei problemi, sia per il poco tempo a disposizione, sia soprattutto per i miei limiti, limitandomi ad offrire qualche spunto che articolerei così, dando prima di tutto qualche flash attualizzante rispetto al contesto culturale odierno, collegandomi in questo a quello che è stato detto dal professor Ricca e provando se è possibile a fare anche qualche passo avanti. In secondo luogo fare un riferimento alla parola di Dio nel modo in cui una persona come me, che non è biblista ma che ha il dono e la grazia della fede condivisa in una comunità cristiana, sente e riesce a fare. In terzo luogo fare un rapido riferimento alla tradizione cristiana che ha dato stoffa storicamente condivisa a questa parola di Dio e infine provare a dare qualche input di conclusione. Per quanto riguarda la contestualizzazione, io credo che il professor Ricca già abbia veramente accompagnato dall'Europa secolarizzata ad una rilettura della laicità all'interno di questo discorso. Mi permetto solo di aggiungere che, certamente anche per il limite di tempo, un'analisi sulla secolarizzazione dovrebbe anche allargarsi a fattori non solo religiosi che vanno al di là sia della Chiesa cattolica sia della Riforma protestante, perché la modernità è stata anche la nascita della scienza moderna, la modernità è stata anche l'illuminismo, è stato anche quel fenomeno che è chiamato appunto di secolarizzazione nella misura in cui ha cercato di costruire, di assorbire la spinta escatologica delle religioni pretendendo di darne una incarnazione storica. Le ideologie sono state in un certo senso il braccio secolare di questo disegno. Perché dico questo? Perché oggi si tende sempre più spesso a caratterizzare la nostra epoca come un'epoca post-secolare. Veramente il segno della dello smarrimento che caratterizza la nostra epoca lo possiamo anche desumere da quest'uso ipertrofico di questo verbo di tempo, perché c'è chi parla della nostra epoca come di epoca post-moderna, post-democratica, post-metafisica, post-umana, post-morale e anche post-secolare. Dentro questo uso eccessivo di questo avverbio di tempo sta l'avvertimento del congedo da una modernità che si era riconosciuta in un ideale forte di ragione, capace di imprimere alla storia di suo senza il supporto e anzi a prescindere in qualche caso contro il supporto delle religioni, un impulso emancipativo. Nel momento in cui la ragione moderna entra in crisi, diventa, si fa narrativa, interpretativa, e le ragioni della convivenza diventano friabili, si avverte la necessità di ritrovare nuovi collanti allo stare insieme. E a volte nell'uso di questo aggettivo post-secolare sta il riconoscimento di un ritorno del religioso sulla scena pubblica, che a volte avviene, come c'è stato giustamente detto, in forme aggressive e fondamentaliste, perché irrazionali, perché non si lasciano accompagnare da una tutela critica della razionalità, come ha ripetuto costantemente Papa Benedetto, e se da un lato c'è la tendenza ad una cattura fondamentalista della dimensione storica, assistiamo anche alla tendenza di segno opposto ad una cattura civile della religione, alla religione usata come religione civile, come collante per sopperire a quel deficit di legittimazione politica che nell'epoca del multiculturalismo sembra sempre più evidente. La cultura post-secolare però è anche la cultura che ci presenta una forte reazione laicista, che non si manifesta solo nelle punte più aggressive che denunciano con qualche particella di ragione, come ha detto Ricca, e anch'io sarei d'accordo su questa quota di particella di ragione nei confronti di questa tentazione, però la forma più pervasiva e da questo punto di vista più pericolosa, perché meno aggressiva, di questa rivalsa laicista nell'epoca della post-secolarità sta nella illusione. Questo a me sembra il problema fondamentale oggi, che nell'epoca del multiculturalismo, della ragione debole, in cui le promesse della ragione forte di fatto oggi sono ereditate dalla tecnologia, perché ad essere forte oggi è solo la tecnologia e non è certo la razionalità, ha detto Jonas, apro una piccola parentesi, tremiamo nella nudità di un nichilismo che unisce il massimo di potere intorno ai mezzi con il minimo di sapere intorno agli scopi. Il massimo di potere intorno ai mezzi con il minimo di sapere intorno agli scopi. È lo spostamento dell'ideale forte della razionalità illuminista dalla razionalità sui fini alla tecnologia che gestisce lo strumentale. Ecco, dinanzi a questa situazione la tentazione che attraversa anche la sfera politica è quella di fare dei continui passi indietro per arbitrare i conflitti, provando a neutralizzare la dimensione etica e illudendosi di arbitrare i conflitti assumendo una posizione agnostica, in qualche caso addirittura relativista, con l'esito paradossale di elaborare uno stato etico a rovescio, che fa propria una opzione nichilista presentandocela come se fosse una forma di neutralità. Su questo, diciamo, orizzonte si potrebbe, si dovrebbe dire molto di più. Provo a fare un passo avanti. Io credo, e faccio mia l'analisi che condivido perfettamente del primo punto del professor Ricca, che nelle parole che Gesù pronuncia dinanzi a quella moneta, io leggo fondamentalmente, diciamo, questo messaggio. Dobbiamo riconoscere, custodire e articolare le differenze. Oggi più che mai, riconoscere, custodire e articolare le differenze. Lo dico avendo presente quelle parole durissime, anche un po' sgradevoli, del capitolo 3 di Apocalisse. Conosco le tue opere, tu non sei né caldo né freddo. magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Ecco, io non credo che quella parola debba essere letta come una denuncia di un atteggiamento caratteriale o psicologico che evita gli estremi dell'esuberanza o della timidezza. In quella pagina io leggo la perdita del senso delle differenze. L'indifferenza è esattamente questo. E tecnicamente il relativismo è l'indifferenza alle differenze. L'indifferenza alle differenze. Non sarà un caso che oggi stentiamo a giustificare la differenza tra bene e male, la differenza tra bello e brutto, la differenza tra la differenza tra vero e falso, la differenza tra maschile e femminile, la differenza soprattutto della coscienza giovanile. Questo sarà la grande seduzione ideologica dei prossimi decenni, la differenza tra persona e animale, la differenza tra finito e infinito, la differenza tra finito e infinito. Questa differenza tra finito e infinito ci abita, ci costituisce e ci rende diversi da questo microfono o da tutti gli oggetti che stanno in questa sala. Se c'è una differenza che sento responsabilmente di dover riconoscere alla persona umana, è che la persona umana è l'unico ente creato in cui il finito e l'infinito si toccano. E certamente in quell'invito a dare a Cesare quello che è di Cesare e a dare a Dio quello che è di Dio sta, leggerei, ma credo di dire con parole diverse quello che ha detto Ricca, l'invito a non azzerare questa differenza, a non azzerare questa differenza. Come la tradizione cristiana ha vissuto questo avvertimento? L'ha vissuto sin dai primi secoli come un invito responsabile ad articolare l'annuncio dell'uomo nuovo con la condizione antropologica dell'uomo vecchio. Come dice Agostino commentando questa distinzione paolina, il cristiano che attraverso il battesimo viene incorporato a Cristo certamente diventa uomo nuovo, ma diventando uomo nuovo continua ad essere fratello di tutti, perché continua nella sua umanità rinnovata a sperimentare un'umanità vecchia, decaduta, segnata dal peccato, segnata dalla perdita della equidistanza tra bene e male. Nasce da qui, credo, il tema della doppia cittadinanza del cristiano, che dalla lettera di Ogneto, nello stesso Deci Vitate Dei di Agostino, attraversa tutta la tradizione cristiana. E cioè il cristiano che entra nella città di tutti annunciando la sua fede, sente da un lato di dover essere fedele al dono della grazia, ma sente dall'altro lato che questo dono della grazia non gli dà uno sconto nella sua competenza professionale, non gli offre uno sconto nella sua capacità di studiare le questioni che ha davanti, non gli offre una ricetta, un prontuario, un ricettario per la soluzione di tutti i problemi politici, perché lui è nello stesso tempo in se stesso uomo vecchio e uomo nuovo. E questa doppia cittadinanza è in un certo senso all'origine del paradosso cristiano, che arriverà poi nella purificazione di una storia ricca di distorsioni alla formula conciliare della legittima autonomia delle realtà terrene, quella legittima autonomia delle realtà terrene che porta Jacques Maritain, il cui insegnamento non è stato estraneo non solo al magistero di Paolo VI ma anche allo stesso cammino conciliare, che porterà Maritain a dire che cosa distingue un insegnante cristiano di matematica da un non cristiano, che forse deve insegnare una matematica cristiana, deve insegnare una matematica con lo stesso dovere di competenza, di professionalità, di efficacia didattica di tutti. In più deve amare i suoi alunni e deve pregare per loro. L'articolazione di questa doppia cittadinanza è, in un certo senso, un elemento che caratterizza tutta la tradizione cristiana. Vorrei fare un altro riferimento, anche questo brevissimo, che a me ha sempre colpito, in un passaggio del libro di Ratzinger, Benedetto XVI, perché esce con questa doppia intitolazione, su Gesù di Nazareth, il libro del 2007, nel quale Papa Benedetto cita un libro, peraltro molto famoso, di un ebreo credente, Neusner, il quale si immagina di deporre tutti i suoi pregiudizi nei confronti di Gesù Cristo, che si annuncia come figlio di Dio, e si mette alla sua sequela. Prova ad andargli dietro fin dove gli riesce e onestamente racconta a che punto si deve fermare, qual è il punto in cui un ebreo osservante non lo può seguire. Scrive Neusner: molto tempo fa, in un tempo lontano, Dio ha chiamato ad esistere un popolo. Dio ha unito a sé questo popolo in un patto, le cui clausole sono stabilite dalla Torah e sono scolpite anche nella nostra carne come il segno stesso del patto. Niente di quello che ho ascoltato da Gesù parla del patto. Niente parla di Israele, niente parla dei doveri di tutto Israele. Mosè ha detto molto di più stando sulla montagna. Ha detto al suo popolo come organizzare la nazione, come comportarsi nelle faccende di tutti i giorni, come adorare e servire Dio, come Dio gli avrebbe dato una terra santa. Insomma, tutto quello che serve per costituire un regno, il regno di Dio sotto il dominio di Dio. E Benedetto XVI commenta: effettivamente Neusner ha colto il punto di rottura. Il punto di rottura sta nel fatto che Gesù di Nazareth introduce un principio di laicità. Rompe quell'involucro che un ebreo osservante non è disposto a scindere, in cui la fede in Dio fa tutt'uno con una consuetudine sacrale, con un culto, con una gestione dello Stato. Gesù di Nazareth ha rotto questo involucro. E così scrive Papa Benedetto: le formule giuridiche e sacrali concrete, gli ordinamenti politici, non vengono più fissati letteralmente come diritto sacrale per tutti i tempi. È decisiva la fondamentale comunione di volontà con Dio donata per mezzo di Gesù. A partire da essa, cioè da questa comunione con Dio, gli uomini e i popoli ora sono liberi di riconoscere che cosa nell'ordinamento politico e sociale corrisponda a questa comunione di volontà, per dare poi ad essa forma negli ordinamenti giuridici. Gli ordinamenti politici e sociali concreti vengono liberati da questa immediata sacralità, dalla legislazione basata sul diritto divino, e affidati alla libertà dell'uomo che attraverso Gesù è radicato nella volontà del Padre. È singolare questo richiamo, e lo faccio in maniera un po' provocatoria, in un Papa che è accusato di essere troppo integralista, perché introduce in maniera forse chiarissima il principio di laicità come l'elemento che rompe la predicazione di Gesù di Nazareth con l'ebraismo. Qual è l'elemento che tuttavia la tradizione cristiana assume come una misura nell'esercizio di questa libertà. La misura nell'esercizio di questa libertà è data dalla capacità di riconoscere nel rapporto tra le persone, nella elaborazione delle istituzioni sociali e politiche ed economiche che mediano il rapporto tra le persone, di riconoscere una misura fondamentale di vocazione al bene e di rifiuto del male, che attraverso l'esercizio della ragione la creatura umana, a prescindere dalla sua confessione religiosa, riesce ad articolare. Ecco, questo è lo spazio che in un certo senso viene introdotto per offrire il margine di equilibrio di questa libertà. Di questa libertà. La stessa tradizione cristiana, a cominciare da Agostino, che ha elaborato la nozione di peccato originale, anche nei momenti in cui la polemica sulla, pensiamo ad Agostino nella sua polemica contro Pilato, anche nei momenti più duri in cui si è sottolineato l'effetto lacerante del peccato originale, la tradizione cristiana non ha mai rinunciato a pensare che la persona umana, che all'atto della creazione Dio ha fornito a ogni persona umana una capacità di distinguere il bene dal male attraverso il retto uso della ragione, e che anche la pressione innegabile del peccato originale può offuscare questo esercizio di discernimento, può far perdere la equidistanza tra il bene e il male, perché ognuno di noi sperimenta paradossalmente che il male ha questa capacità di fascinazione superiore a quella del bene, però la creatura umana dispone di questa capacità innata di essere fatta per il sì e non per il no, di distinguere il bene dal male, che è l'elemento che accomuna e che rende possibile a persone di confessione religiosa diversa e anche in assenza di una fede religiosa di mettersi attorno ad un tavolo e disporsi alla elaborazione di una forma di convivenza ispirata al principio del bene comune. Detto questo, vorrei concludere l'ultimo punto in maniera molto rapida, anche per lasciare un po' di spazio alla discussione, con tre brevissimi flash. Il primo: la parola di Dio e la tradizione cristiana, e qui mi riallaccio a quello che ha detto il professor Ricca, in quell'invito che da un lato ci chiama a non azzerare la differenza tra finito e infinito, dall'altro contiene una fortissima denuncia contro ogni forma di idolatria del potere, contro ogni forma di idolatria del potere politico, idolatria del potere economico, non solo l'idolatria del potere che si manifesta in maniera bruta, diretta, irriflessa, inarticolata, ma direi ancora di più di denuncia nei confronti dell'idolatria ideologica o anche in un certo senso del potere religioso, che e ripropone una commistione equivoca tra Dio e Cesare. Qui ho presente, e lo richiamo perché l'orologio è velocissimo, però come non possiamo meditare, soprattutto oggi, quel terribile capitolo 13 di Apocalisse, dove si parla, dopo il segno grandioso della donna e del drago, di due bestie, una che viene dal mare, che si presenta come un potere bestiale, demoniaco, che ci prende in pugno e che direi facciamo meno fatica a riconoscere. Poi c'è però una seconda bestia, quella che sale dalla terra, che assomiglia all'agnello nell'esercizio del potere, ma si esprime come il drago, e che poi nei capitoli successivi l'Apocalisse chiama continuamente il falso profeta, cioè l'idolatria di tutti quei poteri di supporto che ci spingono ad adorare il potere che comanda, perché c'è un potere che comanda e c'è un potere ausiliario che lo sdogana, che lo legittima e che dice che dobbiamo accettare che imprima il suo sigillo sulla nostra coscienza. La mia coscienza è Adolf Hitler, si potrebbero sostituire il nome e il cognome, non sarebbe faticoso mostrare come una comunità cristiana che vuole essere profetica deve essere libera. Se vuole essere profetica deve essere libera e non deve mai consentire che il conio di una moneta si trasformi nel conio di un'anima. Il secondo spunto mi porta a rimettere in primo piano il mistero della persona. Oggi si parla molto di questione antropologica. Se aprissimo una riflessione sul post-umano sarebbe interessante dire che cosa può voler significare questa cosa oggi. Il mistero della persona, perché la forma dell'indifferenza alle differenze di cui prima ho parlato, o meglio, l'atteggiamento di indifferenza alle differenze di cui prima ho parlato, oggi sta prendendo questa forma, che esista per così dire un grado zero dell'umano, che sia possibile neutralizzare l'umano in modo tale che poi rispetto a questa sorta di zoccolo neutro ognuno in maniera assolutamente libera possa fare le sue opzioni. Ecco, questa è una forma di indifferenza alle differenze, perché l'infinito non è un'opzione esterna, è un'opzione che mi identifica, che mi identifica. E direbbe Kierkegaard, la forma patologica che consiste nel voltare le spalle a questo assunto è oggi la disperazione. La disperazione è la capacità, è la patologia del rifiuto dell'infinito. Questo non vuol dire, come si mi posso esprimere, non vuol dire che i credenti devono avere il copyright dell'antropologia, ecco, non vuole dire questo. Vuole dire che non dobbiamo espellere l'infinito dall'umano come se fosse una semplice possibilità che gli è esterna, perché questo sì significherebbe tradire l'umano, significa negare all'umano la sua dignità infinita. E certamente questo mi consente poi di passare al terzo e ultimo punto. Nell'epoca della complessità, la politica non può illudersi di scambiare la neutralità con l'imparzialità. Certamente la politica deve essere imparziale, ma non può essere neutra, perché tutto quello che tocca l'umano, le relazioni tra le persone, l'organizzazione della vita tra le persone, non può essere neutro. La politica che si illude di arbitrare i conflitti con una desertificazione dei simboli religiosi, con un azzeramento delle tradizioni storiche, illudendosi di spingerci allo zoccolo neutro dell'umano, sul quale poi ognuno può costruire la sua casa, è una politica che si taglia l'erba sotto i piedi, perché se ha una sua legittimità, prima ancora della Carta Costituzionale, la politica ce l'ha, se la politica può, attraverso una legge, cambiare la mia vita, obbligarmi a fare delle cose che io non sono disposto a fare, la sua unica fonte di legittimità, la politica la trae non dal potere positivo, ma dalla promozione del bene comune. Solo in quanto la politica è un servizio al bene comune, ha un diritto di fare delle leggi, di istruire dei tribunali, di scrivere delle carte costituzionali. Una laicità che presumesse di azzerare lo spazio del bene comune e che si limitasse di scambiare il bene comune con la somma degli egoismi individuali, certamente negherebbe l'umano e sconfesserebbe se stessa, e negherebbe il principio stesso della laicità. Nessuno Stato può essere fondato su un valore neutro, certo deve essere imparziale nei confronti delle confessioni religiose, non deve essere imparziale nel senso in cui anche Aristotele lo diceva, perché fare parti uguali tra disuguali è ingiusto.
Giusto.
E allora, concludo, certamente una laicità che neutralizzasse la sfera della convivenza, assumesse una forma di agnosticismo antropologico, sarebbe secondo me una politica che contraddice la laicità, che diventa letteralmente uno stato etico al rovescio, perché sposa una ideologia nichilista e ce la vende come se fosse una cosa neutra. Grazie.
È un po' difficile parlare dopo queste due lezioni davvero magistralis che a me pare si completino l'una con l'altra e che trovano molti punti in comune e non si contraddicono assolutamente. Grazie al professor Ricca per questa analisi storica e al professor Alici per questa trattazione veramente ampia del processo di secolarizzazione oggi e quindi anche del parlarci della differenza fra nichilismo e pluralismo sulla indifferenza che oggi purtroppo viene scambiata per e invece ci ha invece infine dato un concetto molto simile a quello del professor Ricca della laicità come spazio del riconoscimento delle differenze. E ora io lascerei qualche tempo per la discussione, per se qualcuno volesse fare domande ai relatori. La signorina.
L'illuminista che confessi sono formato con Rousseau, comunque non è che sono un illuminista radicale, sono un illuminista anche verso la fede, cioè trovo che la fede sia un grande aiuto, a volte è una componente in cui l'uomo non può fare a meno, quindi non è che sono un illuminista di quelli che tagliano le teste, voglio dire, a parte che i grandi filosofi Voltaire, Rousseau dicono hanno tagliato teste, però hanno dato idee di eguaglianza che hanno formato i comunali di Babeuf, che non so se mi spiego, insieme ai cordiglieri, i fogliardi, e quindi la rivoluzione francese. Io ringrazio il Signore che mi ha voluto invitare in questo affanno così vicino e così lontana e anche per ritornarci ho dei problemi perché non ho molti mezzi, diciamo. Ora il professor Ricca ha espresso la categoria di plagio. Plagio è una categoria tremenda che sta nel diritto penale, insomma io quando sento plagio, anche perché si è plagiati inevitabilmente nella società, si è plagiati e il plagio può essere visto anche nelle categorie per un pensiero acuto nel sacro, però nel sacro non è plagio, è missione che conforma gli animi, per cui il plagio è una categoria che va molto ben soppesata quando si pronuncia, mi scusi la mia franchezza. Poi c'è da dire che lei ha espresso potere spirituale, potere politico e basta. No, professore, c'è potere economico, che è il potere finanziario delle banche, ma anche dei sindacati nella conduzione dell'esercizio del lavoro nelle fabbriche, cioè delle banche e dei sindacati, poi dell'impresa e poi del mercato. Per cui questo potere economico è immanente, a volte è trascendente, e quindi va detto, scusi la mia franchezza, perché mi pare che sia stata. E poi c'è da dire anche il non mescolare che lei ha espresso, ma non mescolare i concordati, i due concordati tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sono stati fatti con lo spirito di non mescolare, ma questa è la forma, poi nella sostanza viene da mescolare, perché i pastori fanno opera di propaganda fide nell'umano, e l'umano non sta tanto dentro un potere o l'altro, e bisogna mescolarsi, però formalmente, siccome mi pare che lei nel suo pensiero sia molto, scusi la franchezza, retorico e formale, però il mescolare, bisogna specificare cosa si intende per mescolare.
Chiedo scusa se la interrompo, ma
grazie,
la brevità, la brevità.
Perdo il mezzo,
sì.
La ringrazio.
Non per questo, quanto per lasciare spazio anche agli altri, grazie. Se qualcuno ha interesse che il professore risponda alle obiezioni che sono state fatte, il professore può rispondere, altrimenti se c'è qualcos'altro da chiedere, sempre comunque con domande estremamente brevi per dare la possibilità anche agli altri di esprimersi. Grazie.
Allora, io vorrei restringere tra Cesare e Dio, abbinando a Cesare e Dio queste tre cose: egoista e altruista, umile e potente, e ubbidiente e disubbidiente. Quindi, riducendo a questi concetti, penso che sia molto più facile spiegare chi è il laico, chi è il religioso. Cioè, il religioso ubbidisce a qualcosa sopra di lui, il laico no, il laico le leggi le fa lui, non vuole una persona sopra di lui, perché facendo le leggi le può fare disubbidendo e essendo egoista, e quindi fregando l'altro. Poi il laico potrebbe essere un futuro religioso, cioè il laico è una condizione che vorrebbe avere la fede ma non ce l'ha, e quindi soffre molto, e quindi ci arriverà più, ci arriverà.
Io credo che il rapporto fra Cesare e Dio siano le due facce della stessa moneta, inscindibili, per cui il cristiano porta con sé il peso, la fatica di andare più avanti di Cesare. È tutto qui il problema, secondo me. Grazie.
Qualche altra domanda, così uniamo nell'unica risposta.
Il professor Ricca ha detto che lo Stato laico accoglie e tutela il pluralismo. Capisco molto bene che cosa sia il pluralismo. professor Ricci non ha mai parlato di pluralismo, ma ha parlato di relativismo, condannandolo. Ecco, si fa molto confuso tra pluralismo e relativismo. Vorrei sapere se anche il professor Alici è d'accordo con il professor Ricci che lo Stato laico accolga e tuteli il pluralismo e che cosa intende per relativismo, perché mi sembra che molti sono pluralisti, ma relativisti, io ne vedo in realtà pochi, perché ognuno ha le sue idee diverse dagli altri e cerca di battersi per queste e di portarle avanti.
A questo punto mi pare che nessuno abbia più nulla da chiedere, dunque diamo la risposta e diamo la parola prima al professor Ricca, poi al professor Alici. Grazie.
Anche il microfono.
Anche il microfono.
Non solo le risposte.
Grazie. Ma dunque, il primo intervento, peccato che non ci sia più, quindi diciamo... mi esime anche dal rispondere, erano delle osservazioni che senz'altro si possono accogliere, ma era più un gioco di parole che veramente questioni di sostanza. Invece mi permetto di riprendere un po' il discorso su questa alternativa in qualche maniera tra il laico e il religioso. Naturalmente di laici ce n'è di tutti i tipi, questo va da sé, ma appunto per questo, come del resto di religiosi ce n'è di tutti i tipi, e quindi secondo me bisognerebbe evitare di catalogare, proprio come principio di fondo. Dire ad esempio, mi pare che lei lo abbia detto, che il laico elegge a se stesso, può essere vero, ma può essere falso, perché c'è tutta una tradizione filosofica in cui il laico non è affatto misura di se stesso, non è affatto legge a se stesso, ma ha una serie di principi, una serie di valori morali, di solito ideali, in senso più ampio, che cerca di osservare. Quindi non è che il laico sia senza, diciamo, dei criteri o dei valori oggettivi. Ecco, quindi non giocherei su questo punto. Come del resto, lei ha detto una cosa che forse molti pensano, che il laico soffre perché non è credente. Allora le racconterò un'esperienza che ho fatto, che mi ha molto colpito e che ricordo. Tantissimi anni fa partecipai a una trasmissione televisiva diretta da Sergio Zavoli, che è un grande giornalista ormai molto anziano, e la trasmissione si chiamava Credere e non credere. Era appunto una trasmissione molto suggestiva, molto bella, in cui c'era confronto tra credenti e non credenti. E lì, mi ricordo, c'era un professore di filosofia che era ateo e che a un certo punto ha detto, è l'unica cosa che ricordo di tutta la trasmissione, l'unica che mi ha colpito, a un certo punto ha detto, io convivo bene con il mio ateismo, non ho problemi, appunto non soffro, per riprendere il suo verbo, tranne che per una cosa, che qualche volta nella mia vita mi è successo che avrei voluto ringraziare qualcuno, ma siccome non credo, non ho potuto farlo. Questa è la cosa che mi manca. E a me ha colpito molto questa affermazione, che trovo molto profonda, molto significativa, dove non c'è una sofferenza perché sono non credente, no? Ma il rammarico di non poter dire grazie a qualcuno di cui io non ho la percezione. Ecco, quindi, ma insomma, quello che volevo dire, ecco, io eviterei le categorie perché non ci aiutano nel dialogo e nella comprensione delle cose. Quanto a quello che lei ha detto, andare, che il cristiano va più avanti di cedere, io non ho capito bene in che direzione, ecco, si muove questa sua osservazione, quindi forse non ho capito bene il senso della affermazione, se è semplicemente l'affermazione fondamentale che naturalmente il cristiano ha davanti a sé una prospettiva di un regno di Dio che non è il regno di Cesare, se è questo che voleva.
Il cittadino deve essere credente, deve portarsi dietro tutti i problemi di Cesare, in più quelli di Dio.
Ecco, in più quelli di Dio. Su questo sono perfettamente d'accordo, e che in fondo il credente appunto è responsabile di Dio nei confronti del mondo, è responsabile del mondo davanti a Dio. Questo esprime forse appunto quello che lei voleva dire. L'ultima osservazione, ecco, io ringrazio per chi ha sollevato il tema del pluralismo e del relativismo, perché effettivamente sovente si ha l'impressione che con questa polemica contro il relativismo, se con questa polemica si vuole colpire, diciamo così, l'indifferenza nei confronti delle differenze, io sono perfettamente d'accordo, ma personalmente ad esempio non ho mai percepito una laicità di quel tipo lì. Non la conosco, probabilmente ci sarà e non lo voglio negare, ma appunto, insomma, il fatto che io sia relativizzato dalla presenza del diverso, cioè del diverso da me, e che lui riconosca di essere relativizzato dalla mia diversità, ma questo è sacrosanto, questo è un principio fondamentale della convivenza civile. Quindi bisognerebbe sempre precisare, ripeto, ma relativizzare può essere salutare, anzi è fondamentale. Noi veniamo da un secolo dove nessuno si relativizzava e tutti si assolutizzavano. Capito? Quindi, insomma, tutti i fascismi, tutti i totalitarismi, le dittature, che cosa sono se non appunto il rifiuto del relativo e la promozione, autopromozione di sé come un assoluto? Ecco, quindi appunto, io ho detto, democrazia, pluralismo e laicità sono tre sorelle che si tengono la mano. Io credo che questo, e questo, diciamo, il discorso del relativismo non credo che possa riguardare questa piccola trinità che vorrei appunto, sulla base dell'intervento, difendere.
Grazie, io mi fermo in maniera telegrafica sul secondo e sul quarto intervento. Per dire, d'accordo con Ricca che non dobbiamo trasformare le etichette in recinti e i recinti in ghetti. E d'altra parte è anche problematico poter impostare la differenza tra un credente e un non credente come in termini tecnici in etica si direbbe il credente ha un'etica eteronoma e il laico ha un'etica autonoma, cioè il fondamento della legge lo costituisce in proprio, perché veramente non sempre è così, non sempre è così. Pensiamo a tutto il dibattito odierno sull'ambientalismo e sull'ecologismo che si fonda su un'etica di tipo eteronoma, a differenza del dibattito in bioetica, perché mentre in bioetica prevale un modello autonomo, i diritti a volte più o meno insindacabili del soggetto, nelle etiche ambientali si riconosce che esiste un valore che inerisce ad un mondo che non dipende da me. Quindi questo è un esempio in cui di un laico che deve ubbidire ad una legge esterna. Quindi quando si dice che il credente soltanto obbedisce ad una legge esterna, si dovrebbe intendersi cosa significa esterno, no? Però certamente questo non è vero per un laico che si fa carico dei problemi ambientali. Per quanto riguarda l'ultimo intervento, mi pare che sia stata una domanda molto opportuna, che ha consentito anche a me di evitare delle distorsioni, ma insomma io direi che certamente il pluralismo è un'esperienza, è un dato di fatto, è una condizione culturale, in questo senso è un valore. Il relativismo è la patologia del pluralismo. E certamente sono d'accordo con Ricca che il pluralismo nasce dal riconoscimento delle differenze e dalla capacità di articolarle, ma noi possiamo riconoscere e articolare le differenze se siamo disposti a riconoscere che stiamo dentro un orizzonte comune, e solo nella misura in cui noi possiamo dire noi, solo nella misura in cui ognuno di noi può dire noi, riconosce che tra noi c'è qualcosa. Ecco, se il pluralismo è un'esperienza, è una condizione, il relativismo nel migliore dei casi è una filosofia, nel peggiore è una ideologia. Per questo dicevo, lo Stato non lo può sposare. Ecco, è vero, come diceva Ricca, che ci sono state delle epoche di dittatura del relativismo, come i fascismi, dove la cosa era, diciamo, più evidente, più vistosa. Però certo, Taylor, citando Tocqueville, dice oggi forse siamo in una fase di dispotismo morbido. Ecco, il dispotismo morbido probabilmente, se pensiamo all'apparato mediatico, che a come il sistema mediatico sceneggia i rapporti affettivi nei talk show, certo, quello non credo che sia un esempio di imparzialità. Ecco, se per relativismo, e del resto questa differenza ci è essenziale, perché se noi non possediamo questa differenza non abbiamo strumenti per dire, per motivare atteggiamenti, che vi posso dire, contro la tortura su un consenziente, contro la infibulazione delle donne, contro la poligamia. Se, perché una forma di relativismo spinto alle estreme conseguenze, che però non necessariamente ci si deve presentare in forme aggressive, ci si può presentare in forme morbide, di fatto nega che ci sia una dignità comune a tutte le persone dentro la quale possiamo articolare le differenze, e una forma di relativismo così inteso abbandona il fatto che non può essere solo un dato territoriale il rifiuto della dignità femminile. Siamo più sensibili perché avviene in Italia, è il suolo su cui avviene che produce la gravità di una offesa, o è la gravità di un'offesa che è stata storicamente riconosciuta e in quanto è stata riconosciuta viene proposta all'attenzione di tutti. gli antibiotici funzionano anche in Africa, anche se sono stati inventati in Europa. Ecco, allora qui si tratta di tenere acceso un dibattito per poter motivare il rispetto delle persone, non soltanto con argomenti confessionali, ma anche appellandoci ad un orizzonte comune. Se neghiamo il quadro diventiamo relativisti.
Concediamo sì l'ultima domanda all'ingegnere, sì. Breve, mi raccomando, perché siamo fuori tempo e te la concediamo perché sei un collaboratore della cattedra.
Grazie, te ringrazio. Sull'ultima parte a cui faceva cenno, il relativismo e i problemi che esso comporta nel momento in cui.
Dicevo, il relativismo e i problemi che esso comporta nel momento in cui vengono considerate alcune particolari cose che si verificano nella società, in particolare specie nelle commistioni etniche di cui la nostra società contemporanea. In breve, io metterei l'accento sulla distinzione che quando si parla di relativismo nell'ambito culturale ci può stare con tutte le differenze, ma sicuramente, secondo il mio punto di vista, il relativismo deve attestarsi di fronte a valori etici. Grazie.
Certo, mi pare di non aver niente da aggiungere, almeno per
me. D'accordo.
Sì, questo è il problema di chi li stabilisce. No, ma è giusto, ma resta il problema chi stabilisce i valori etici. Siamo sempre lì.
Potrei rispondere anche qui telegraficamente, no? Ci sono dei valori assoluti che possono essere comodamente presi a riferimento. Per esempio, la dignità della persona e i diritti umani.
Ok, allora riteniamo sciolta l'assemblea.
Queste relazioni eccetera se sono registrate oppure no.
Sì, senz'altro, sono registrate e le faremo, no? E le metteremo nel sito della diocesi, col permesso di Sua Eccellenza.